spiriti sempre dopo, perché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco la parola, Eric. Grazie.
Bene, allora, se mi sentite bene, allora oggi spero di non essere troppo noioso, perché volevo fare una cosa che, come dire, farvi entrare un po' nel mondo dell'apocalittica, visto che oggi dobbiamo lavorare sulla piccola Apocalisse sinottica nella versione lucana, no? E visto in generale il livello della vostra preparazione, ho pensato che potesse essere interessante non tanto vedere un po' i dettagli così base di questo discorso, ma andare un po' sulla storia della ricerca sull'apocalittica, perché magari forse non dico cose che sapete già e riesco a portarvi un po' dentro a questo ambito. Adesso forse ogni tanto mi perderò un po' nei nomi e in alcuni dettagli particolari, ma credo che sia importante perché anche se non ci se ne rende molto conto negli studi biblici, soprattutto negli studi sul Nuovo Testamento, ma l'impatto di questa ricerca sulla comprensione del Nuovo Testamento è enorme. Poi, quando uno legge un po' i commentari, un po' vede le pubblicazioni, eccetera, magari non se ne rende conto perché purtroppo ogni tanto si va a compartimenti stagni, nell'ambito accademico. Ma in realtà, la comprensione del Nuovo Testamento oggi rispetto al suo ambiente, e quindi di conseguenza l'interpretazione generale del testo, perché poi alla fine l'esegesi si fa sempre inserendo il testo nel suo contesto, se no si rischia di fargli dire cose che non aveva nessuna intenzione di dire. Beh, se il contesto cambia, la comprensione del contesto cambia così tanto, cambia anche l'interpretazione del testo. E quindi se un esegeta con cui avete a che fare non è consapevole di questo, vi propone lavori datati e antiquati, superati. Se è consapevole di questo, vi rendete conto di quanti cambiamenti effettivamente ci sono in questo ambito di studi. Per cui vi proporrei questa carrellata per capire come si è sviluppata questa ricerca e l'impatto che ha avuto sul Nuovo Testamento e soprattutto sui testi, tra virgolette, apocalittici, come la cosiddetta piccola Apocalisse sinottica, perché veramente può cambiare assolutamente tutto. Allora, giusto per entrare un attimo nel tema, vi leggo due brani, se volete li posso anche condividere, però questi testi apocalittici sarebbe meglio ascoltarli più che leggerli, però se volete ve li condivido. Allora, no, visto che non sono abilitato, ma non vi preoccupate, vado avanti, lo leggo e basta. Allora,
Adesso sei abilitato.
volete che lo metto allora? D'accordo. Dovreste vederlo. Lo allargo. Sono due brani così a caso, che indicano due tipi diversi di apocalissi. E accadde che la seconda notte avessi un sogno. Ed ecco che saliva dal mare un'aquila che aveva 12 ali, coperte di penne e 3 teste. Guardai, ed essa espandeva le sue ali su tutta la terra, e tutti i venti della terra soffiavano verso di essa, e le nubi ad essa si raccoglievano. Guardai ancora, dalle sue ali uscivano delle controali che terminavano in alette piccole e minute, mentre le sue teste erano immobili, con quella di mezzo più grande delle altre, ma anch'essa immobile assieme a loro. Guardai, ed ecco che l'aquila volò con le sue ali per regnare sulla terra e su coloro che la abitavano. Siamo nel quarto libro di Esdra, è un'immagine che vuole rappresentare simbolicamente l'impero romano. E vedete questa fantasia che poi porta l'attenzione del lettore, dell'ascoltatore, meglio, su alcuni dettagli che poi nel corso del testo saranno spiegati. Però vedete come questo linguaggio evocativo, questo linguaggio così,
Non è disponibile.
sì, immaginifico, pieno di suggestioni e vuole anche suscitare sentimenti. E questo è un tipo di apocalissi, no? Queste visioni eccentriche e strane che conosciamo anche nel Nuovo Testamento, in pochi casi. Poi un altro genere è questo. E vidi il serbatoio di tutti i venti e vidi come con essi Dio aveva abbellito tutto il creato. E vidi anche le fondamenta della terra, e vidi i termini lapidei dei confini della terra, e vidi i quattro venti che sostengono la terra e il firmamento, e vidi come i venti distendevano le parti alte del cielo e stavano fra cielo e terra, e facevano da colonne al cielo. E vidi i venti che fanno girare il cielo e che fanno tramontare il disco del sole e tutte le stelle, e vidi i venti che sulla terra sostengono le nuvole, e vidi le vie degli angeli e ai confini della terra in alto il firmamento. Ecco, qui invece avete reso conto di un viaggio celeste dove si descrive qualcosa. Non si vuole colpire l'immaginazione con un linguaggio simbolico, evocativo come prima, ma si vuole dare una spiegazione, diciamo così, pseudoscientifica, se mi passate il termine, dell'origine delle cose, del mondo. Adesso, le Apocalissi, questo è il secondo brano, è preso dal primo libro di Enoch, è quella che noi chiamiamo Apocalissi, dal termine greco apocalipto, quindi rivelazione, rivelo. Queste Apocalissi contengono normalmente questi due tipi di materiali. Da una parte visioni immaginifiche e molto evocative, dall'altra testi con resoconti di viaggi celesti che vogliono trasmettere una conoscenza, diciamo così, pseudoscientifica. Questo giusto per introdurci all'argomento ed entrare un po' nell'atmosfera delle Apocalissi. Oggi noi, per cui parliamo tranquillamente di Apocalissi, di Apocalittica, usiamo questa terminologia, ma dobbiamo renderci conto che dietro a questa terminologia c'è un lungo lavoro, un lungo studio e una continua, direi, un continuo ripensamento di queste categorie. Adesso, tanto per cominciare, la letteratura che noi chiamiamo apocalittica non è nota fin dalle origini del cristianesimo, nel senso, sono testi antichi, scritti nel periodo del medio giudaismo, quindi tra il IV secolo avanti Cristo più o meno e il II secolo dopo Cristo. Alcune sono state scritte anche successivamente, ma quelle in genere a cui si fa riferimento sono apocalissi giudaiche, scritte in questo periodo. Ci sono naturalmente le apocalissi cristiane, scritte poi successivamente, ci sono anche altre apocalisse giudaiche scritte dopo il II secolo, ma i testi a cui si fa normalmente riferimento, anche per poi l'interesse e lo studio dell'Antico e soprattutto del Nuovo Testamento, in questo caso, sono scritti in questo periodo. Di questi scritti, però, in molti casi si è persa traccia abbastanza presto. Sono stati riscoperti molto, molto gradualmente, per cui quando cominciano a farsi le prime raccolte, i testi raccolti sono abbastanza pochi. Per esempio, la prima raccolta che è stata fatta, e quindi qui comincia anche a essere studiato questa collezione di scritti in maniera scientifica, beh, la prima collezione è abbastanza antica, nel senso che è in due volumi pubblicati tra il 1713 e 1723. Ad opera di Johann Albertus Fabricius, che raccoglieva i testi noti a quel tempo. Sono pochi, in realtà, sono abbastanza pochi. perché i testi, soprattutto quelli che oggi consideriamo più importanti, sono stati scoperti, riscoperti nel corso del XIX secolo. Vi do qualche data, giusto per darvi un'idea. Il primo libro di Enoch, che oggi è quello su cui si riflette di più, su cui si concentra di più l'attenzione, è stato riscoperto nel 1851 in Etiopia, dove era rimasto nel canone. Ma se pensate un po' alla storia di quella zona del mondo, l'Etiopia e l'Eritrea sono state a lungo abbastanza, diciamo così, separate, lontane dal mondo occidentale, dove invece cominciava appunto dal XVIII secolo, era cominciata la ricerca scientifica su questo tipo di letteratura. Bene, è solo nel 1851 che si conosce. Viene conosciuto in Occidente il primo libro di Enoch. D'altra parte, in quel tempo lì, scritto, sopravvissuto in etiopico, quanti conoscevano l'etiopico? Quanti erano gli studiosi biblici che conoscevano questa lingua? Erano veramente molto pochi, anche se poi questa scoperta darà vita anche a delle importanti scuole filologiche. È una ricerca dei manoscritti. Il primo libro di Enoch era noto soltanto per alcune citazioni in greco, che comprende solamente una parte dell'opera. Ma un altro testo altrettanto importante, direi, il libro dei Giubilei, un'altra apocalisse, in questo caso
Perché non mi chiamo?
un'apocalisse, anche se un po' particolare, è stata scoperta sempre in Etiopia nel 1859, cioè pubblicata, poi il testo è stato pubblicato nel 1859. Un altro testo importante, anche se meno conosciuto, è il Testamento di Mosè, sopravvissuto in un manoscritto latino a Milano, è stato pubblicato nel 1861. Un altro libro molto importante, che è la seconda Apocalisse di Baruch, siriaca, nel 1866, e così via, l'Apocalisse di Mosè nel 66, di nuovo la vita di Adamo ed Eva nel 1878, l'Apocalisse di Abramo, sopravvissuta in paleoslavo, anche lì una lingua naturalmente conosciuta da tutti, è del 1892 la pubblicazione, e così via. Cioè, sono tutti testi che vengono pubblicati e quindi resi conosciuti, resi noti a un pubblico più ampio di studiosi solo nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi è una, come dire, un'acquisizione abbastanza recente, se volete, quella di alcuni testi molto importanti. Naturalmente avete notato la varietà delle lingue, per cui praticamente nessuno di questi ci è arrivato in originale, se non grazie ad alcuni frammenti ritrovati a Qumran, per esempio, come nel caso di Enoch etiopico, ma altrimenti sono tutti, quasi tutti arrivati in traduzione e magari traduzione di una traduzione greca precedente, come per esempio il secondo libro di Enoch, probabilmente scritto in ebraico o in aramaico, poi tradotto in greco, poi tradotto in paleoslavo. Quindi la cosa si complica abbastanza. Resta il fatto che dopo la pubblicazione di Fabricius, quella di cui vi dicevo all'inizio del Settecento, e solo all'inizio del Novecento, quindi 200 anni dopo praticamente, che noi abbiamo altre collezioni. Adesso le collezioni sono importanti perché propongono questi testi in traduzione e rendono veramente accessibile a tutti questa letteratura. Per cui dovete immaginarvi gli studi biblici del 1800 che procedevano con una conoscenza molto parziale della letteratura di quel tempo. C'erano noti naturalmente Giuseppe Flavio, Filone di Alessandria, alcuni testi come il quarto libro di Esra, alcune Apocalissi, ma in realtà il mondo delle Apocalissi era abbastanza poco conosciuto e lo sarà soltanto poi agli inizi del Novecento, quando in tedesco, in due volumi, Couch pubblica proprio nel 1900 una collezione e poi quella famosa anche di Charles, pubblicata in due volumi nel 1913. Adesso capite l'impatto di questi testi, è molto interessante perché da una parte voi vi trovate un ambito di studiosi che dice, vabbè signore, abbiamo fatto senza fino a ieri, possiamo fare senza anche oggi, e altri invece che dicono no, questi testi arricchiscono la nostra conoscenza di questo tipo di letteratura. E quindi si accende un dibattito su cui torniamo fra un momento, su questa letteratura proprio agli inizi del Novecento. Quello che segna la grossa svolta negli studi su questa letteratura, però, è la scoperta dei manoscritti di Qumran. Perché allora voi capite che a Qumran nel 1947 si cominciano a scoprire diciamo così, a essere diffusi questi rotoli. Voi capite che, per esempio, avendo davanti un testo come il libro di Enoch, il primo libro di Enoch, ce l'avete, avete dei frammenti in greco che vi dicono che è un testo abbastanza antico, però i frammenti greci ve lo collocano in epoca cristiana. Avete trovato un manoscritto etiopico con l'opera completa, che vi fa capire comunque che quei frammenti greci rimandano a un lavoro più ampio. Però sulla datazione, per esempio, è un bel guaio perché è difficile datare un testo come quello soltanto in base agli elementi interni. Veramente è molto difficile e comunque sì, ogni dato può essere interpretato in modi diversi. A un certo punto scoprite che a Qumran, però questi frammenti vengono pubblicati solo all'inizio degli anni 70, a Qumran avete dei frammenti aramaici di manoscritti del secondo, primo secolo avanti Cristo, di quattro dei tre libri, dei cinque libri di Enoch che compongono il primo libro di Enoch. Adesso questo vi fa, come dire, rivoluziona un po' il discorso, perché in quel libro voi avete una visione del mondo che è fondamentale per capire il Nuovo Testamento. E però non capite se è il cristianesimo che ha influenzato quel libro o se è quel libro che ha influenzato il cristianesimo. Il momento in cui avete dei manoscritti, dei frammenti purtroppo, di manoscritti che vi riportano questi almeno quattro di quei cinque libri prima di Cristo, beh, capite che si apre un mondo diverso. Allora veramente vi rendete conto che dovete rivoluzionare il modo di pensare il tempo di Gesù. E così avviene con tanti altri scritti, per esempio con Giubilei, ci sono anche dei frammenti importantissimi a Qumran, si scoprono nuove apocalissi, si scoprono nuovi testi, per cui ti rendi conto che quel genere letterario dell'Apocalisse è molto più diffuso di quanto pensavi. Nel 1700 ne conoscevi qualcuna, 3 o 4, 5, così. Poi alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ti ritrovi davanti con tanti altri testi. E poi, dopo Qumran, veramente il mondo dell'Apocalissi è immediatamente esploso. Ti ritrovi un sacco di testi che sono apocalissi o che sono apocalittici, perché magari non sono, come dire, non c'è il genere letterario dell'Apocalisse, tout court, ma condividono molti pensieri, molte idee con quelle apocalissi. Quindi vi trovate di fronte a una letteratura molto più ampia di quello che vi sareste aspettati. E vi rendete conto che dobbiamo ripensare il tempo del pr il primo secolo in modo particolare. E questo comporta anche, quindi un rinnovato studio, la scoperta di Qumran comporta un rinnovato studio degli apocrifi, che nel frattempo siamo un po', scusate, sì, degli apocrifi dell'Antico Testamento, che nel frattempo si era un po', fermato. E così escono altre nuove importanti collezioni. E così avete in ambito anglosassone avete la collezione di Charlesworth, che comprende 52 scritti. La collezione di Charles all'inizio del Novecento ne aveva 17, adesso ne avete 52. Questa esce nel 1983. Adesso in Italia esce la collezione, alla fine degli anni Ottanta, comincia a uscire la collezione di Sacchi, che adesso conta 5 volumi, per un totale di 44 scritti. Ne non sono ripresi tutti gli scritti contenuti nella collezione di Chatsworth, ma quasi. Adesso la collezione di Paolo Sacchi per l'Italia è fondamentale, perché capite che non tutti negli anni Ottanta ancora, oggi forse un po' di più, ma negli anni Ottanta non tutti leggevano l'inglese o il tedesco per avere accesso a questa letteratura. La collezione di Sacchi ha permesso a tutte le persone interessate un accesso, tra l'altro, estremamente qualificato, perché la collezione di Sacchi è veramente eccellente da tanti punti di vista, permette di conoscere e di leggere questa letteratura. Quindi capite che questa letteratura entra anche nella coscienza, nella conoscenza di tante persone, di tanti esegeti che magari fino a quel momento avevano fatto poca attenzione a questo mondo. Importante pubblicazione, anche quella, anzi due, prima la collezione di Luigi Moraldi, che è del 1986, che traduce buona parte dei manoscritti del Mar Morto, e anche questo è fondamentale perché la scoperta è del 1947, ma poi la pubblicazione avviene molto lentamente, soprattutto in italiano, finché non si arriva a Moraldi, non esiste una pubblicazione che renda disponibili a tutti in italiano questi testi. Quindi il lavoro di Moraldi è stato veramente importantissimo e rimane ancora utile perché è un libretto molto agile, un po' più complesso da utilizzare, ma chiaramente più dettagliato e preciso e soprattutto completo, la traduzione che Corrado Martone, che sicuramente conoscete perché non solo in Italia, ma a livello mondiale è uno dei grandi specialisti di Qumran, Corrado Martone ha tradotto in italiano l'edizione dei testi fatta da García Martínez, che è un po' l'edizione, forse quella standard che si utilizza per la lettura dei testi in originale, per la ricostruzione dei testi. E l'ha tradotta, l'ha resa disponibile, e quindi capite che è soltanto la collezione di Martone è del 1996, per cui è soltanto alla fine del secolo scorso che noi abbiamo a disposizione in italiano tutta questa letteratura. Però naturalmente gli studi sono in atto già da parecchio tempo. Da parecchio tempo, e quindi, come dire, voi avete un po' l'impressione, quando vi avvicinate a questa ricerca, a questo ambito di ricerca, avete l'impressione di una miniera. La miniera sono tutti questi testi, questa letteratura, che col tempo, come dire, comincia come una piccola miniera, come una piccola vena, e poi più scavi e col tempo più saltano fuori i testi. Quindi la miniera cresce e l'interesse intorno a questi scavi, a questa ricerca cresce a sua volta, per cui all'inizio avete un piccolo numero di specialisti che se ne occupavano, oggi questo numero è decisamente molto aumentato e quindi anche la loro influenza. Quindi voi avete questa miniera da scavare, fatta di questa letteratura che in buona parte o sono apocalissi o sono testi che sono influenzati dalle apocalissi in qualche modo. E si tratta di capire in che modo. Questa è un po' la domanda. Adesso, il termine che noi utilizziamo spesso, apocalittica, viene coniato da Lücke, uno studioso che nel 1832 utilizza questo termine, conia questo termine, dal termine greco appunto Apocalypse, quindi rivelazione, che diventa poi il nome di un genere letterario, e apocalittica viene utilizzato per indicare quel fenomeno letterario e culturale che nel 1832 accomuna alcuni testi, pochi ve lo dicevo prima, testi giudaici all'Apocalisse di Giovanni e al libro di Daniele. Adesso, questo è importante perché in quel periodo, ancora molto a lungo, per parecchi decenni ancora, l'interesse parte dal testo biblico. Cioè, sono studiosi di Bibbia che dicono: ma questi due testi strani nella Bibbia, Daniele e Apocalisse, come li collochiamo nel loro testo, nel loro contesto? E cominciano allora a cercare dei testi affini E quindi questo studioso, Luke, nel 1832 coniò il termine apocalittica. In questa fase, però, è interessante notare che c'è una visione abbastanza non negativa, però un pochino sì, dell'apocalittica e di questi testi. Cioè, l'idea è ancora molto Bibbia centrica. La Bibbia conserva il vero spirito dei profeti, il vero spirito profetico. Questa letteratura è un po' un'immagine sbiadita, sono dei tentativi un po' fallimentari di far rivivere la grande profezia biblica, perché nell'Antico Testamento l'idea era ancora quella, molto cristiana, se volete, che al centro dell'Antico Testamento c'è la predicazione dei profeti. Perché? Perché la predicazione dei profeti rimanda a Cristo, quindi una lettura ancora molto cristologica dell'Antico Testamento. Quindi queste apocalissi vengono viste come dei tentativi un po' sbiaditi di far rivivere lo spirito dei profeti, quando ormai i profeti di Israele, quelli veri, non c'erano più. Però è interessante perché da cosa nasce cosa? Quindi si comincia a lavorare su questi testi per cercare di capire quale fosse il legame con Daniele e con l'Apocalisse di Giovanni, e quindi si approfondisce e si incomincia a portare l'interesse su questi testi. E l'ipotesi di lavoro su cui si opera è sostanzialmente questa, e tenetela bene a mente perché in fondo non è cambiata e si è trasformata nel corso del tempo, ma ed è stata messa fortemente in discussione, ma non è che sia cambiata completamente. Cioè, l'idea è questa: esiste un movimento teologico molto particolare in seno a Israele. Ci sono degli apocalittici, delle persone, dei teologi che pensano in termini apocalittici e che scrivono apocalissi e magari ogni tanto anche testi un po' differenti. Quindi si cerca di capire un po' che cos'è questa apocalittica e si lavora in questa direzione. È interessante, come vi dicevo, nel momento in cui si cominciano a pubblicare le due grandi collezioni, soprattutto quella di Charles all'inizio del Novecento, è interessante vedere, per esempio, non so, l'articolo su Dizionario della Bibbia. L'articolo sull'apocalittica, vedere come alcuni studiosi hanno cominciato a dire: ma guardate ragazzi, cioè l'immagine che noi ci siamo fatti del giudaismo così monolitico per tanti secoli probabilmente è sbagliata. Cioè, questi testi incominciano a intuire, ci parlano di un giudaismo molto più variegato, molto più differenziato al suo interno. Alcuni hanno un po' questa visione, ma diciamo così, si perde un po' invece in un ambiente di studi biblici che continua a pensare al giudaismo come un grosso monolite costruito intorno al farisaismo che poi diventerà il giudaismo rabbinico, e questi apocalittici sono solamente gente un po' strana, un po' diversa, ma qualcuno parla anche di eretici all'interno di questo giudaismo molto, molto monolitico, molto fisso. Quindi, però è interessante vedere come ci sono questi come slanci, perché oggi, al contrario, abbiamo una visione del giudaismo estremamente variegata, ma questa si afferma soltanto intorno al dopo il 1980, fondamentalmente. È interessante notare una cosa: in questo momento c'è ancora una forte sudditanza nei confronti degli studi biblici, cioè comunque sia l'interesse è per la Bibbia. E questa è una cosa molto ancillare, cioè proprio laterale allo studio della Bibbia. Oggi invece cosa si tende a fare? Si tende a leggere la Bibbia, soprattutto il Nuovo Testamento, all'interno di questa letteratura. Mentre prima c'era il Nuovo Testamento e poi c'erano questi testi intorno che potevano aiutare a capire forse qualche cosa. La seconda grossa differenza con la ricerca di oggi è che, come dicevo, le fonti erano molto più limitate rispetto a quelle che conosciamo noi. Per cui, vedete, c'è ancora questa visione del giudaismo monolitica, però si incominciano a vedere alcune crepe. Ad esempio, interessante, per esempio, rimandarci un attimo alla figura di Albert Schweitzer, che era veramente un genio in tutte le cose che ha fatto, anche nell'ambito biblico, il quale diceva: ma noi dovremmo comprendere la predicazione di Gesù all'interno dell'apocalittica, all'interno di questo mondo. E a quel tempo gli hanno detto che era sostanzialmente matto, quindi oggi invece si fa esattamente come aveva proposto Schweitzer. Quindi questa è un po' l'idea. Quindi si incomincia a intravedere l'idea di un giudaismo molto più ampio e si pensa all'apocalittica come a un movimento teologico, un movimento di teologi. Dopo le scoperte dopo le, scusate, le edizioni di Charles all'inizio del Novecento, un grosso lavoro che si fa in questa fase, che oggi viene fatto molto di meno, un po' un peccato perché era un lavoro molto interessante, era su due fronti. Uno era lo studio, come dire, d'altra parte si faceva la stessa cosa in ambito biblico, pensate a tutto il lavoro sul Deuteronomio, sulla Pentateuco, pensate a tutto il discorso sulla formazione dei Vangeli, sulla tradizione di Gesù, eccetera. Così si fa anche per questi testi e si incomincia a studiare in senso diacronico, cioè cercando di scavare e vedere come si sono costituite queste apocalissi, in particolare il primo libro di Enoch è molto complesso in questo senso, perché è una stratificazione letteraria estremamente complicata, però si lavora molto su questa stratigrafia di questa letteratura, cioè si cerca di capire quanto è antica, quanto va indietro nel tempo e come si è costruita nel corso del tempo. E facendo questo lavoro c'è per esempio un nome importante, quello di Gunkel, sicuramente l'avete sentito in relazione al Nuovo Testamento, all'Antico Testamento, un altro geniaccio dell'esegesi, e lui va a studiare questi testi, questi apocalissi, per scoprire il materiale mitologico conservato in queste apocalissi. Cioè, avete visto questo linguaggio molto, molto evocativo, no? Allora, questo linguaggio ricorda quello delle mitologie anche pagane. Allora, l'idea era, chissà se noi riusciamo a scoprire qualcosa attraverso questi testi della mitologia antica, che nella Bibbia si è praticamente, o meno in buona parte, si è persa. Quindi la mitologia dell'antico Israele sarà sopravvissuto qualcosa, no? Quindi si fa tutto questo lavoro di ricerca che continua ancora. Per esempio, uno degli ultimi a fare un grosso lavoro in questo senso è stato proprio Paolo Sacchi, che ha lavorato sui diversi strati che compongono il primo libro di Enoch. Un'altra grossa ricerca che va avanti fino agli anni 70, soprattutto del Novecento, è quella sulla ricerca del rapporto tra la profezia dell'Antico Testamento e l'apocalittica. Quindi si continua con l'idea che c'è una apocalittica, un movimento, e si dice: ma qual è la relazione con la profezia? Un nome, per darvi un nome importante, è quello di Hanson, scritto Hanson, Hanson che ribadisce l'origine dell'apocalittica proprio dalla profezia, cioè l'apocalittica sarebbe la fase, lo sviluppo della profezia, e lui cerca di evidenziare elementi in comune e differenze, sottolineando soprattutto due elementi che mettono però un po' in discussione allo stesso tempo questa idea di una derivazione dell'apocalittica, dalla profezia, almeno in questi termini. Cioè, la profezia si concentra sulla storia, l'apocalittica ti porta fuori dalla storia. Questa è un po' la grossa differenza. Tu leggi l'azione di Dio nella storia, però sempre in riferimento ai tempi ultimi, in riferimento a una fine di questo tempo, mentre i profeti dell'Antico Testamento non presuppongono una fine dell'età presente, perché non c'è un'idea di una seconda epoca della storia del cosmo, di un ritorno a una perfezione originaria nella teologia dei profeti, mentre la visione del mondo e della storia degli apocalittici è decisamente diversa. E poi ci sono
Giovanni.
tutti questi interessi speculativi sulla formazione del mondo, sui cieli, sull'organizzazione da dove vengono, non so, le stelle, tutte queste cose qua. Questo naturalmente nei profeti non c'è assolutamente. E proprio questa constatazione ha portato negli anni 70 un altro grande studioso che sicuramente conoscete in relazione all'Antico Testamento, che è Gerhard von Rad, un grandissimo studioso dell'Antico Testamento, anche lui molto geniale, e lui dice: ma perché non cerchiamo le origini dell'Apocalittica piuttosto nella sapienza di Israele? In fondo c'è questo stesso contrasto, ci sono questi interessi, diciamo così, naturalistici, tra virgolette, però nella sapienza e nell'Apocalittica noi troviamo questa tendenza all'universalismo da una parte, e alla ricerca individuale, alla salvezza individuale dall'altra, mentre i profeti in genere sono interessati al destino del popolo di Israele. Queste riflessioni molto forti che ci sono sulla teodicea, anche nella letteratura sapienziale, nella letteratura apocalittica, l'idea che la storia si divide in epoche, anche se poi in realtà nelle sapienze di Israele non c'è di nuovo un'apertura all'eternità, mentre sì, c'è nella Apocalittica, per cui lui avanza questa tesi molto interessante di leggere le origini dell'Apocalittica nella Sapienza, naturalmente con anche qui alcuni problemi da risolvere, perché alla fine poi comunque questa apertura all'eternità porta a una visione del mondo piuttosto differente. Ma sono tutti fili che vedremo fra un momento, si intrecciano poi a un certo punto e si rincontrano. E si rincontrano insieme. Adesso, negli anni Ottanta in particolare, questa tendenza si riduce, si cambia, perché, come dire, si impone invece la linea di un altro grande studioso dell'Apocalittica, veramente questo nome dovete ricordarvelo, Collins. Come Phil Collins dei Genesis, però questo è J.J. Collins, giusto per avere un aggancio alla cultura contemporanea. Collins ha sostanzialmente dimostrato che l'Apocalittica sicuramente ha dei punti di contatto con la profezia, con la sapienza, con le culture appunto persiana e ellenistica, eccetera, eccetera. Ma di fatto, e su questa linea sono più o meno tutti d'accordo, di fatto è un prodotto originale del giudaismo, con tante radici, lo ripeto, non dobbiamo dimenticare, lui non lo dimentica, però è un prodotto originale del giudaismo nel periodo, in epoca ellenistica. Per cui oggi si lavora molto di meno sulle origini dell'Apocalittica, sull'influenza che hanno avuto le altre letterature, anche se abbiamo sempre delle eccezioni. Per esempio, in Italia abbiamo Settembrini che lavora molto anche sul rapporto con come si chiamano, la letteratura persiana e così via. Quindi questo non è che muore questo filone, però è la comprensione dell'Apocalittica che effettivamente cambia, cioè si incomincia a pensare che effettivamente sia qualcosa di originale che nasce a un certo punto nel periodo ellenistico e che appunto qualcosa di originale, e quindi bisogna capirlo in se stesso, bisogna cercare di capire le sue dinamiche interne, i suoi sviluppi interni, più che andare a cercare delle radici. Quindi in qualche modo questo porta anche culturalmente ha un cambio di mentalità, cioè si sgancia in questo momento con Collins, siamo diciamo così tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 del Novecento, si sgancia questo tipo di studio dagli studi biblici e si incomincia a concentrare l'attenzione sull'Apocalisse, sull'Apocalittica come letteratura in sé, come un mondo a sé. Poi naturalmente c'è sempre un interesse biblico perché poi alla fine questi studi si fanno spesso e volentieri in facoltà teologiche e quindi l'interesse è comunque in quella direzione, però non è più veramente in questo periodo si vede chiaramente che non è più una scienza, una ricerca finalizzata a capire meglio la Bibbia, è una scienza finalizzata a capire meglio l'Apocalittica, le Apocalissi, il giudaismo del tempo e di conseguenza naturalmente anche l'Antico e il Nuovo Testamento. Per cui questa fase qua, come dire, si attestano tutta una serie di studi fatti fino ad allora e ci si prepara per quello che come dire, per un rinnovamento di questa ricerca. In questo periodo c'è in particolare il lavoro di un tedesco che è Klaus Koch, che riassume molto bene il discorso. Cioè lui dice, la ricerca fatta fino a quel momento, lui identifica due ambiti. Lui dice, quella che noi chiamiamo apocalittica, presenta due aspetti interessanti. Ha delle caratteristiche letterarie comuni che la caratterizzano, che la distinguono, e queste caratteristiche sono le seguenti. Degli ampi cicli di discorsi tra il veggente e il suo interlocutore celeste. La questione della transapocalittica del veggente, che va in trance e quindi ha le visioni o sente la voce dell'angelo o di Dio. Le esortazioni del veggente vengono inquadrate nel breve tempo che rimane al mondo presente, un senso di urgenza escatologica caratterizza una buona parte di questi testi. Una caratteristica letteraria comune è la pseudonimia, cioè sono tutte attribuite a grandi personaggi del passato, noi non sappiamo assolutamente chi le abbia scritte, per cui sono l'Apocalisse di Enoch, di Esdra, di Baruch, di Abramo. Non sono quello come, per esempio, l'elemento caratteristico dell'Apocalisse di Giovanni, è che noi sappiamo che l'ha scritta Giovanni di Patmos, chiunque gli fosse, però c'è un nome ben preciso, di una persona ben precisa, non è riferita alla visione di, che ne so, di Abramo o di Esdra. Ecco, le Apocalisse giudaiche sono tutte pseudonime, immagini simboliche e mitico-simboliche molto complesse. Questo l'abbiamo giusto assaggiato all'inizio di questo mio intervento, il carattere composito degli scritti che causa delle incongruenze nel fluire della narrazione o del pensiero, questo vi dicevo, questa ricerca degli strati letterari. No? Per cui ci sono delle caratteristiche letterarie ben precise che vengono definite in questo modo e anche un'atmosfera teologica comune. Questa spasmodica attesa della grande svolta che introdurrà il nuovo mondo di Dio, e che non abbiamo in generale nell'Antico Testamento se non in Daniele, l'attesa di una catastrofe cosmica, una rigida struttura del tempo che è preordinata da Dio. Abbiamo l'influenza di interventi molto concreti di creature celesti e in certi casi anche demoniache. C'è questa idea della salvezza paradisiaca nel mondo nuovo, c'è l'idea dell'assunzione del potere da parte di Dio nel nuovo ordine cosmico, c'è la presenza di un intermediario che instaura il nuovo ordine e ne prepara la via, quello che noi chiamiamo il Messia, nelle sue varie forme che ha assunto in quel tempo. E la gloria come nota fondamentale del regno e di chi ne fa parte. Quindi questo di Koch è un tentativo di stabilire le caratteristiche letterarie, le caratteristiche teologiche dell'Apocalittica. Adesso è proprio su questi due elementi che si concentrano gli sviluppi successivi della ricerca. Primo punto. Un gruppo di studiosi, proprio alla fine degli anni 70, si concentra sul discorso letterario e dicono, fanno un'affermazione molto importante. Noi non possiamo parlare di un movimento apocalittico unitario. Cioè, non possiamo più pensare che ci sia un, come dire, come c'erano gli esseni, come c'erano i farisei, così c'erano gli apocalittici. Ecco, non possiamo più pensarlo in questi termini. Quindi questa ipotesi di lavoro deve essere completamente ripensata. Alcuni la ripensano e altri, lo vedremo, e altri la rifiutano, come vediamo subito adesso. E quelli che la rifiutano dicono no, non possiamo più, dobbiamo cancellare questa idea di un gruppo, di un movimento apocalittico, dobbiamo cancellarla. E dobbiamo, loro dicono, dobbiamo concentrarci sugli aspetti letterari. Ed è lì che portano la loro attenzione. Per cui si cerca, per esempio, di definire il genere letterario dell'Apocalisse, e la definizione più importante che poi ha fatto scuola è del 1979, di un gruppo di lavoro della Society of Biblical Literature, che dice: l'Apocalisse è un genere di letteratura di rivelazione con una cornice narrativa, nel quale la rivelazione è mediata da un essere oltremondano a un ricevente umano, e che dischiude una realtà trascendente che è sia temporale, nella misura in cui considera la salvezza escatologica, sia spaziale, nella misura in cui coinvolge un altro mondo soprannaturale. Adesso questo è un tentativo di definire il genere letterario, che però ci dice una cosa importante. Ci dice che c'è tutta una ricerca che si concentra nello studiare le singole apocalissi. Adesso questo è molto interessante perché ha avuto anche delle questioni dal punto di vista, per esempio, editoriale. Anche se purtroppo non è conclusa, c'è stata una collana fantastica della Sheffield University Press, dove si pubblicava un volumetto per ogni singolo libro, per ogni singolo popolo, con la somma della ricerca, concentrando l'attenzione su quella particolare testo. Vi faccio notare che una cosa simile si è fatta anche nell'ambito del Nuovo Testamento, non so dell'Antico, non credo, almeno non in termini così radicali, però nel Nuovo Testamento, in questo stesso periodo, quindi anni 80, 90 del secolo scorso, se voi notate, sono uscite tutta una serie di testi, di volumi dedicati alla teologia del singolo scritto del Nuovo Testamento. Per cui la teologia di Matteo, la teologia di Luca, la teologia di Giovanni e così via, no? Quindi focalizzare sul singolo testo, lasciando un attimo da parte un contesto generale. Per cui non c'è un'apocalittica, non c'è un'apocalittica, ma ci sono delle apocalissi come generi letterari che vanno studiati nella loro singolarità. Naturalmente questo ha un vantaggio e uno svantaggio, secondo me. Il vantaggio è che effettivamente è importante studiare la specificità di quello scritto, ma allo stesso tempo siamo proprio sicuri che non ci sia un discorso più generale da fare, che in Israele sia semplicemente cambiato all'interno di buona parte della classe dirigente, un po' il modo di vedere il mondo, e poi però questo modo di vedere il mondo comune ha dato frutti molto logicamente molto diversi. Cioè c'è questa tensione che va spiegata, cioè la pluralità dei testi e delle soluzioni teologiche, perché 4 Esdre è diverso dal secondo Baruch ed è diverso dal primo Enoch. Però allo stesso tempo c'è un sentire comune di cui devo cercare di rendere conto. È questa tensione che adesso anima la ricerca. Per cui alcuni dicono non c'è un sentire comune molto vago, ma ci sono, quello che conta sono le differenze, gli esiti. Altri dicono, e qui sono un po' gli italiani che entrano in gioco, perché Paolo Sacchi e poi Boccaccini lavorano in questa direzione, dicono: ok, focalizziamoci sui singoli testi perché la specificità è importante, ma non dobbiamo perdere di vista quegli elementi comuni perché sono importanti e sono significativi. È proprio una visione del mondo diversa quella che voi trovate in questa letteratura rispetto all'Antico Testamento. Cioè, nell'Antico Testamento la vita comincia e finisce, punto. La storia va avanti, non c'è una fine della storia. Nell'Apocalittica è esattamente il contrario. La vita è aperta all'eternità, l'eterna dannazione, l'eterna salvezza, e la storia a un certo punto finisce perché Dio deve riportare le cose come le aveva create all'inizio. Adesso Sacchi e poi Boccaccini lavorano in questa direzione. Cercando di capire qual è l'elemento che unifica, non tutte naturalmente le Apocalissi, ma che ha creato questo nuovo quadro, questa nuova visione del mondo, diciamo. Adesso Sacchi, che è quello che ha iniziato questo discorso, lui dice: ma allora è chiaro che non possiamo più parlare di Apocalittica come se fosse, come dire, onnicomprensiva della. Di tutte le apocalissi. Ok, però facciamo un'intuizione, secondo me, geniale. Dice, cerchiamo di partire da un sistema coerente e vediamo poi come si diversifica, come si sviluppa. E lui individua nel primo libro di Enoch questo sistema coerente e il centro di questo discorso sta nell'origine extraumana del male, per cui il peccato degli angeli vigilanti guasta la creazione buona di Dio, questo è quello che ci racconta il libro dei Vigilanti, che è uno dei più antichi testi all'interno di 1 Enoch. Il peccato dei vigilanti guasta la creazione e dà origine al male di fatto, perché dal male fatto dagli angeli vigilanti deriva il male vissuto dall'umanità e che guasta il cosmo creato buono da Dio. E allora, partendo da questa idea, dal libro dei Vigilanti e dal primo libro di Enoch, Sacchi individua quattro fasi nell'Apocalittica. La prima è il libro dell'astronomia e il libro dei Vigilanti, che sono due testi più antichi che compongono il primo libro di Enoch, e siamo a fine epoca persiana, inizio dell'epoca ellenistica. Poi abbiamo una seconda fase che è rappresentata dal libro dei Sogni, che è un'apocalisse di tipo storico, cioè si legge la storia alla luce della teologia dei vigilanti, del libro dei vigilanti, cioè si legge la storia come luogo della, come dire, dell'espressione della corruzione del mondo e del genere umano, e quindi una storia che va verso la sua redenzione. Una terza fase che si riflette nell'epistola di Enoch, che invece è del primo secolo avanti Cristo, forse fine del secondo secolo, ed è dove invece si concentra l'attenzione sulla responsabilità dell'essere umano, per uno sviluppo interno a questa corrente, per cui dalla riflessione sul peccato come nato all'esterno dell'umanità, si comincia a riflettere sul peccato umano all'interno di questo quadro teologico. E in questa terza fase farebbe parte anche il libro delle parabole, dove emerge il personaggio del figlio dell'uomo, che sarà poi colui che giudicherà i popoli e che ha una grossa influenza sul Nuovo Testamento. L'ultima fase, della fine del primo secolo, dopo Cristo, è rappresentata da due Baruch e quattro Ezra, che rappresenterebbe all'interno del movimento. Che in questo libro del 1990 Paolo Sacchi chiama ancora Apocalittica, rappresenterebbe, diciamo così, un richiamo alla responsabilità umana che nega in qualche modo le premesse sull'origine extraumana del male che avremmo avuto nel libro dei Vigilanti. Quindi lui vede un po' questa parabola nel 1990. Boccaccini e lo stesso Sacchi successivamente sviluppano piuttosto poi questa idea, la sviluppano identificando non tanto, come dire, cambiando nome a questa corrente teologica e dicendo: ok, l'apocalittica forse è un concetto ancora troppo ampio perché cerca di comprendere un po' tutte le apocalissi. Incominciano a parlare di enochismo, cioè all'origine di questa visione del mondo che poi influenza le altre correnti che man mano si sviluppano nel giudaismo, per cui influenzerà l'essenismo, il farisaismo, il cristianesimo. Ecco, questa corrente viene identificata come enochismo, che appunto appunto si identifica bene o male con il libro di Enoch e con possibilmente le influenze che ha avuto su altre letterature, e soprattutto per noi è importante perché effettivamente influenza fortemente il Nuovo Testamento. Il problema un po' è capire come definire questo enochismo. È una corrente teologica? Sono alcuni teologi che si rifanno ad alcuni testi precedenti e li sviluppano, per cui, come dire, una sorta di scuola teologica che legge e rilegge i testi a cui fa riferimento, per cui dei teologi hanno prodotto il libro dei vigilanti, alcuni teologi hanno riletto il libro dei vigilanti nel libro dei sogni e così via. C'è una successiva rilettura da parte di alcuni singoli autori, per cui è un po', non è, come dire, non è chiarissimo ancora che cosa si intenda con enochismo, però il punto è che il punto forte, secondo me, di questa ipotesi, che secondo me è assolutamente valida, è che effettivamente c'è stato qualcuno a un certo punto che ha introdotto nel giudaismo delle idee nuove e differenti, a cui altri hanno reagito, ma che di fatto hanno assunto la loro visione del mondo aperta sull'eternità. E questa ipotesi dell'enochismo ci permette di dare un nome a queste persone, identificandole non in un partito organizzato come gli Essene o come i farisei, eccetera, ma almeno come una scuola teologica che qualche forma deve aver avuto, naturalmente non come i farisei e gli Essene, se no avrebbe lasciato una traccia di più evidente nella storia del tempo. Per cui, queste sono un po' le due linee su cui si lavora adesso. Al momento, e qui mi avvio alla conclusione, al momento è interessante vedere come il dibattito sia veramente aperto a 360 gradi e ci siano diversi ambiti molto interessanti, come dire, ambienti di lavoro. In particolare, l'Enoch Seminar, che negli ultimi 25 anni circa, ha creato uno spazio di dibattito e discussione su questi argomenti. Cioè, l'Enoch Seminar, immagino che lo conoscete, ma forse non tutti, quindi lo ripeto, è un gruppo di studiosi, un po' fluido perché nel corso del tempo è un po' cambiato, però un gruppo di studiosi, che, si riuniscono ogni 2 anni. Poi ci sono anche altri incontri a margine, però gli incontri veri e propri sono uno ogni 2 anni, e riflettono sull'enochismo, sul libro di Enoch e sull'influenza che ha avuto sul resto della letteratura del tempo, del giudaismo del tempo, e in particolare ultimamente sul Nuovo Testamento. Per cui l'idea è di leggere, e qui mi ci ritrovo pienamente. L'idea è quella di leggere il Nuovo Testamento come letteratura medio-giudaica, cioè non come una letteratura influenzata da questa letteratura, chiamiamola ancora apocalittica, ma come vera e propria letteratura del tempo, cioè leggerla come una letteratura che nasce ed è parte integrante del medio-giudaismo. Questa è un po' l'ipotesi di lavoro, per cui non lo so, l'anno prossimo ci sarà un convegno a Roma su Luca e Atti come scritto medio giudaico e così via, oppure si è letto Paolo come autore medio giudaico e così via. Quindi questo Enoch Seminar non solo ha dato vita degli incontri, ma ha fatto veramente da scuola a molti anche giovani studiosi, ne sono nate raccolte di saggi molto interessanti e molti studi individuali che sono andati in quella direzione. Lì, se per esempio volete, cioè proprio cercate 4 Enoch su internet e siete rimandati, oppure Enoch Seminar, e trovate un sacco di materiale molto interessante. Accanto a questo ci sono iniziative individuali, per esempio Collins che prosegue il suo lavoro, la sua ricerca, per esempio, ha animato, ha coordinato una pubblicazione molto importante recente del 2014, l'Oxford Handbook of Apocalyptic Literature. Per cui vedete, la ricerca prosegue, secondo un po' i filoni che vi ho evidenziato. Voglio chiudere con due riferimenti. Uno a un autore molto interessante che è Richard Horsley, scritto. Richard Horsley è molto interessante perché tiene viva, periodicamente pubblica e tiene vivo il filone della letteratura politica, dell'apocalittica e del Nuovo Testamento. E lui vede la letteratura apocalittica, seguito da altri e sulla scia anche di altri autori, come letteratura di liberazione dai poteri oppressivi. Adesso questa tesi è molto dibattuta perché giustamente Collins, per esempio, dice sì, è vero, ci sono elementi politici, ma ad esempio, abbiamo visto quando era l'anno scorso, 2 anni fa, la letteratura di resistenza anti-ellenistica dei Maccabei non ha preso forma apocalittica, ma ha preso una forma completamente diversa nel primo e nel secondo libro dei Maccabei. Però ecco, interessante tenere vivo questo elemento, che ha avuto anche, soprattutto negli anni 70 del secolo scorso, un ampio ambito, cioè la letteratura di apocalittica, ma come letteratura di resistenza, eccetera. È un bel filone di ricerca, non va assolutizzato, secondo me, come un po' fa Horsley, però ha degli spunti veramente molto interessanti. L'ultimo autore che vi richiamo, e qui veramente chiudo, è Luca Arcari. Non so se avete avuto modo di conoscerlo, è veramente molto in gamba, insegna a Napoli, e ha scritto un volume, vediamo se mi ritrovo il titolo, ce l'ho sicuramente qua. Vabbè, no. Vedere Dio si intitola il volume della Carocci, è appena uscito, è veramente molto recente. E lui, a differenza di Boccaccini e Sacchi, sviluppa invece la tesi del fatto che non c'è una corrente apocalittica. Adesso il suo libro è abbastanza massiccio e complesso, non è proprio una lettura facile, va letto più volte, ma è un libro veramente fantastico, Vedere Dio si intitola, ed è veramente notevole. E lui rimanda, come dire, cioè cerca di far riflettere sull'ambiente in cui nascono le apocalissi. Per cui, dal suo punto di vista, sto semplificando molto, un libro veramente complesso, però dal suo punto di vista le apocalissi non sono il frutto di una scuola teologica, ma nascono nell'ambiente degli scribi del Tempio, sostanzialmente, come letteratura che dà forma alle visioni. Cioè lui riporta tutto, non alla scuola teologica, ma alle esperienze estatiche dei visionari. Tutto parte da lì. Per cui alcuni sacerdoti visionari mettono per scritto le loro visioni. Queste visioni sono rilette da altri dopo di loro, per cui c'è un momento della visione che passa a una fase scritta. Nel momento in cui diventa letteratura, viene anche interpretata e diventa a sua volta, tra virgolette, scrittura, quindi oggetto di riflessione e di sviluppi teologici, che dà vita non tanto a una scuola teologica o a delle scuole teologiche, ma a un processo di, come dire, di messa per iscritto di esperienze, come dice lui, psicotrope, che diventano poi a loro volta scrittura che viene interpretata e oggetto magari, oppure non più che oggetto, come dire, fonte di ispirazione per altre visioni e rappresentazioni del mondo. Quindi lui si concentra sul modo in cui nascono queste apocalissi nell'ambito di questa religione antica che giustamente lui definisce come una religione olistica, cioè effettivamente spesso ci dimentichiamo che nell'antichità la pensavano in modo molto diverso da noi, cioè la presenza di Dio non era relegata ad alcuni momenti, ad alcune situazioni o ad alcuni ambiti, ma la presenza di Dio era onnicomprensiva, cioè era sempre Dio, era visto come sempre presente. E quindi lavora su questa, in questa direzione, quindi su una linea decisamente forse no, però molto diversa rispetto a quella di Sacchi e di Boccaccini. Adesso qui vi ho messo davanti un po' il quadro della ricerca per dire sostanzialmente una cosa, cioè non diamo in questo ambito, non diamo nulla per acquisito. Lo so che ci piacerebbe lavorare su un terreno più solido, però secondo me la fluidità della ricerca sull'apocalittica ci dice anche quanto sia importante tenere sempre, come dire, la mente aperta nel momento anche in cui studiamo il testo biblico, soprattutto il Nuovo Testamento in questo caso, ma penso anche che valga anche per l'Antico. Cioè, il lavoro di ricerca, quello che voi fate in particolare, di ricerca personale e di aggiornamento personale, secondo me è fondamentale per tenere, come dire, per vedere il testo biblico come un testo che non posso incasellare una volta per tutte, perché la ricerca, lo studio sull'ambiente che gli ha dato vita è una ricerca ancora fluida, che mi dà delle suggestioni, che mi dà delle possibilità, mi apre delle possibilità e delle possibili interpretazioni di quel tempo, ma non mi dà un quadro statico e dettagliato come si pensava di poter avere 100 anni fa. Se voi vedete le ricerche sul Nuovo Testamento di 100 anni fa, danno per assodato un quadro molto preciso del tempo di Gesù. Beh, questo quadro, sì, certo, ci sono dei dati, ci sono degli elementi, delle date, dei riferimenti, degli eventi, eccetera. Però noi lo capiamo a un certo punto. E non dobbiamo dimenticarcelo, soprattutto quando questo pomeriggio leggeremo un testo particolare come la piccola Apocalisse sinottica, dobbiamo tenere presente che in base alla ricostruzione che accettiamo del primo secolo, la prospettiva può essere anche leggermente diversa. Poi è chiaro. Il messaggio evangelico arriva chiaro e forte, questo è vero, però se noi vogliamo capire i dettagli, capire il suo tempo, eccetera, non dobbiamo uscire dall'idea che noi sappiamo che il giudaismo nel tempo di Gesù era fatto in un certo modo e che essere giudei nel primo secolo significasse una cosa ben precisa. Questo dobbiamo toglierci dalla mente. Dobbiamo cercare di entrare un po', per correre il rischio di entrare un po' nella fluidità di questa ricostruzione. E tenere aperte diverse possibilità. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto. Da una parte è un terreno forse più scivoloso, chiaramente, più di quanto vorremmo, dall'altra però è anche affascinante perché, come dire, allarga gli orizzonti in maniera molto, molto importante. Ok, spero di non avermi annoiato troppo con questa carrellata sugli studi. Spero di no. Comunque, lascio a voi la parola, così abbiamo un po' di tempo per chiarire eventuali oscuri, passi oscuri del mio intervento anche.
Ecco, grazie. Molte grazie, Eric. Diamo spazio a qualche domanda, cercando di rimanere dentro questo invito, cioè l'importanza di rinnovare il quadro della nostra conoscenza del periodo di Gesù, in particolare prima del periodo di Gesù, come una via che è molto feconda. Ecco, comunque lascio la parola a chi vuole fare qualche domanda, semplicemente accende il microfono, interviene.
Ecco, buongiorno a tutti. Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno. Io ho una domanda precisa. Questi scritti di apocrifi, apocalittici, erano presenti alla formazione del canone, sia quello cristiano che quello ebraico. Che valutazione, perché sono rimasti fuori dal canone, pur essendo così importanti? Ecco, questa.
Scusate un attimo, ottima domanda. Rispondo subito. Allora, scusate, ma se ho dovuto rimettere in carica, se no mi salta la connessione. Allora, perché sono rimasti fuori dal canone? Partiamo dal canone ebraico. Il canone ebraico si afferma tra la fine del primo secolo d.C. e il secondo secolo, sostanzialmente direi nel secondo secolo d.C. Allora, questa letteratura è stata associata sovente dagli ebrei del tempo a quei movimenti di ribelli, questo è un punto a favore di Horsley e compagni, è stata associata a quei ribelli che hanno portato il giudaismo in guerra contro Roma. E quindi è stata vista veramente come un rischio e un pericolo. E quindi non gli è stato riconosciuto, come dire, lo spirito profetico che invece venne riconosciuto al tempo agli altri scritti che oggi compongono l'Antico, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, almeno secondo il canone ebraico. Per cui lì c'è veramente una scelta, prima di tutto, secondo me, politica, politico-religiosa alle spalle. Poi, perché la cosa curiosa è che le persone che hanno fissato il canone ebraico dell'Antico Testamento avevano la stessa visione del mondo che avevano gli scritti apocalittici, sostanzialmente, anche se magari non condividevano le conseguenze o gli accenti antiromani e così via, però la visione del mondo era quella. Ma alla fine hanno optato come dire, per un riconoscimento formale di quegli scritti che un po' erano già imposti alla tradizione giudaica, per cui la Torah e i profeti erano più o meno già canone nel primo secolo, avevano già un riconoscimento universale all'interno del giudaismo, anche se non c'era un riconoscimento, diciamo così, formale, però c'era un riconoscimento più o meno universale. E gli altri scritti, quelli che compongono il terzo gruppo, il Ketuvim, cioè gli scritti, sono stati scelti alla luce della Torah mosaica, e rifiutando tutti quelli che si consideravano scritti dopo Esdra e Neemia. Si salva praticamente solo di quella letteratura Daniele, perché Daniele, come lo spiega bene Boccaccini in uno dei suoi libri, Daniele è comunque sia un testo molto vicino, cioè che sta alle origini del movimento farisaico, che ha comunque influenzato molto il giudaismo rabbinico, per cui era un testo che aveva, come dire, per un giudaismo mosaico, aveva una sua importanza notevole, anche se era un apocalisse. Però di fatto è l'unica apocalisse che è sopravvissuta nel canone ebraico. Nel canone cristiano, ma i cristiani, per fissare il canone dell'Antico Testamento, hanno più o meno seguito il giudaismo della diaspora, cioè quella che era la Bibbia degli ebrei della diaspora è diventata la Bibbia dei cristiani. Quindi l'Antico Testamento prende la forma principalmente della Bibbia dei 70. E nella Bibbia dei 70 non c'è letteratura apocalittica, se non in piccola parte. Perché? Perché queste idee apocalittiche non hanno fatto breccia nel giudaismo della diaspora. Cioè, in alcune situazioni forse sì, ma in maniera un po' particolare, e secondo me anche lì, cioè la rivolta del 115-117 antiromana è stata un disastro totale, per cui anche in quell'ambito l'ebraismo non ha, diciamo così, accettato molto quel tipo di letteratura, e già in tempi precedenti, al tempo di Filone, così non c'è un interesse forte per quel tipo di letteratura, per quello che possiamo vedere. Nella letteratura giudaico-ellenistica c'è praticamente solo, che mi venga in mente adesso, gli oracoli sibillini, che vanno un po' nella direzione delle apocalissi, però manterranno uno status importante nel cristianesimo, perché poi i cristiani conservano gli oracoli sibillini per secoli e li utilizzano anche, per cui anche la parte giudaica. Gli oracoli sibillini è un complesso di libri un po' complicato che nasce in epoca ellenistica e si sviluppa in epoca romana successivamente. Nasce in ambito giudaico e si sviluppa poi in ambito cristiano. Ci sono tre libri in particolare che hanno, come dire, origini giudaiche, e i cristiani li hanno conservati, mentre nel mondo giudaico si sono persi. Però non hanno mai acquisito status di canone, perché li chiamavano un po' troppo, forse, anche la letteratura pagana, le sibille pagane, quindi il canone cristiano non hanno avuto spazio, però hanno avuto una forte autorità nel Medioevo, erano ben conosciuti e utilizzati. Per cui le apocalissi giudaiche non entrano nel canone cristiano soltanto sostanzialmente perché i cristiani adottano di fatto il canone della 70 per l'Antico Testamento. Per il Nuovo Testamento le apocalissi cristiane sono molto particolari, legate spesso a delle forme di cristianesimo particolare, considerate anche eterodosse e così via, quindi non entrano nel canone per questo. Il libro di Enoch e il libro dei Giubilei sono rimasti nel canone etiopico, ancora oggi sono parte del canone della Chiesa d'Etiopia, e quindi hanno mantenuto uno status in quel mondo, in quello spazio. In Occidente, cioè in Occidente, nel bacino del Mediterraneo, il cristianesimo ha visto con un certo sospetto, più o meno per le stesse ragioni degli ebrei, la letteratura apocalittica. Quindi il primo libro di Enoch, che ha pure avuto un'influenza notevole sul cristianesimo, piano piano scompare. Per cui alla fine si utilizza soltanto la storia dei vigilanti, ma poi nella patristica i riferimenti a Enoch scompaiono col tempo, e quindi il libro diventa sempre più marginale finché non in Occidente viene proprio dimenticato. In Oriente rimangono dei frammenti, ma poco di più. Quindi un po' questo è il motivo per cui non è entrata questa letteratura nel canone.
Grazie.
Io, una cosa, una considerazione, poi faccio una domanda che però forse ci sarebbe forse più pertinente oggi pomeriggio, comunque mi è venuto in mente, quindi questa non è neanche una domanda intelligente comunque. E per me è stato molto utile questa carrellata, perché ci ha fatto, intanto ci ha fatto capire quante cose noi sappiamo, e poi anche perché rispetto al Nuovo Testamento noi abbiamo sempre, diciamo, motivato il nostro impegno sull'Antico Testamento, tra le altre cose, anche perché sosteniamo che il Nuovo Testamento suppone l'Antico, quindi anche solo per capire il Vangelo bisogna conoscere molto, molto bene l'Antico Testamento. Ora vediamo che il Nuovo Testamento suppone o anche solo è influenzato anche da altri testi, e non così raramente li cita. C'è qualche citazione di questa letteratura anche nel Nuovo Testamento. E quindi almeno sapere che tutto ciò esiste c'è anche di aiuto. Sì, io ho trovato molto utile sapere che anche i due suoi discepoli vivono in questa atmosfera, in questo mondo. Adesso vengo alla mia domanda. Cioè, nel mondo dell'apocalittica, secondo la definizione che tu hai dato, che io però non ho scritto, più o meno dicevi una visione e rivelazione divina che si rivolge a un ricevente umano. Allora, nelle apocalissi del Vangelo il ricevente umano è Gesù, quando Gesù fa un discorso apocalittico, forse, non lo so. E qui come si combina, e se si combina questo concetto, questo modo di vedere e di parlare, con la concezione di regno di Dio? Cioè, che come ci sembra di capire dal Vangelo non è tanto un luogo ma una situazione che si può realizzare già qui, se tu fai regnare Dio, entrare nel regno di Dio. Cioè, queste concezioni del mondo e della realizzazione del regno di Dio, che invece secondo l'apocalittica, appunto, che hai detto, c'è un'attesa spasmodica di un evento, no? Che cambi. Sembrano convivere, quasi. Sembrano convivere in questa atmosfera, in questo mondo. Anche nella predicazione di Gesù, o comunque nel Nuovo Testamento.
Ma sollevi un problema veramente interessante, nel senso che il problema è del fatto che noi non riusciamo a identificare bene chi fossero questi, tra virgolette, apocalittici. Avete visto quanto è complesso poi anche solo usare questo termine. Ci rende anche difficile dare una risposta alla tua domanda. Per fortuna noi abbiamo a che fare, la cosa curiosa è che Luca Cari, per esempio, nel suo libro si pone proprio questo tipo di domande, non va a scavare là dentro. Noi abbiamo una comunità apocalittica, se volete, che è la comunità di Qumran. Cioè, a Qumran voi avete una comunità che vive in attesa della fine. Però è interessante proprio per questo discorso che facevi, cioè per la comprensione cristiana del regno di Dio, che non è soltanto qualcosa che deve rompere nella storia alla fine dei tempi, ma è qualcosa che tu puoi vivere già adesso. Ecco, questo elemento ce l'hai nella comunità di Qumran. Cioè, la comunità di Qumran era convinta che il grado assoluto di purità raggiunto è il... come dire, sì, il grado di purità raggiunto permettesse alla comunità, soprattutto nei momenti liturgici, di essere in comunione con Dio e con, diciamo così, la corte celeste, il tempio celeste. Per cui è una comunità che vive nel presente già la dimensione del regno di Dio. Questa idea la ritroviamo nel cristianesimo del Nuovo Testamento, per cui il regno di Dio non è soltanto quello che romperà alla fine dei tempi e inizierà col giudizio quando il figlio dell'uomo si siederà sul suo trono, ma è anche una realtà, una dimensione che tu vivi già, per esempio, quando nella comunità tu vivi la dimensione dell'amore per Dio e per il prossimo, per cui c'è una vicinanza al discorso della comunità di Qumran. Poi qualcuno ci vede un'influenza diretta, eccetera, però non è obbligatorio pensarlo. In compenso, però, ci dà, secondo me, un esempio del fatto che, secondo me, anche nel giudaismo, questa dimensione del regno non era solo futura, ma poteva anche essere in qualche modo presente. Quindi qualche aggancio ce l'abbiamo.
Posso chiederti, appunto, continuando su questo, il rapporto però tra un esclusivismo in Qumran, una rigida separazione, e invece l'universalismo, sia del filone apocalittico sia anche della dimensione Gian Giovanni Battista che accoglie tutti, poi Gesù, in che termini? Perché lì sembra esserci una differenza molto forte di prospettiva.
Sì, assolutamente. Questo è uno degli elementi interessanti del cristianesimo primitivo, cioè a Qumran hai ragione, cioè lì la prospettiva è molto ridotta. Poi stavo giusto leggendo in questi giorni un libro recente di Federico Adinolfi su Giovanni Battista, e lui mette un po' in discussione il fatto che sia soltanto nella comunità di Qumran che si viveva questa dimensione. Lui dice no, era comune alle comunità esseniche, però questo è ancora comunque molto lontano da una forma di universalismo, per cui che fosse la singola comunità sulla riva del Mar Morto, che fossero un po' tutte le comunità esseniche in giro per Israele, comunque l'orizzonte era ben lungi dall'essere universalistico. Secondo me la potenza del cristianesimo è stata proprio quella, cioè di vedere nel messaggio della risurrezione di Gesù un annuncio per tutta l'umanità e quindi una possibilità aperta a tutti, anche perché di fatto poi partendo dalla comprensione della messianicità di Gesù, i cristiani hanno ripensato completamente l'idea di popolo di Dio, cioè essendo il popolo di Dio si costruisce su chi crede e non su chi è parte di un popolo fisico, diciamo così, in senso etnico, anche se comunque già nel giudaismo ellenistico c'erano molte più aperture, eccetera, eccetera. Però oggettivamente, ma l'abbiamo anche un po' visto ieri, anche l'episodio di Zaccheo, no? Veramente c'è un po' una ridefinizione di chi è parte del popolo, di chi è figlio di Abramo. Zaccheo crede, cambia la sua vita e di conseguenza è figlio di Abramo. Poi Zaccheo della storia è un ebreo, però questo valeva per chiunque, per qualunque pagano. E qui sì, la forza del cristianesimo delle origini è stata proprio quella di allargare questo discorso in senso universalistico.
Vorrei fare una domanda un po' banale. Nei testi di diritto canonico ebraico si dice che ancora oggi gli ebrei sono divisi nelle varie sette, farisei, sadducei e cristiani ebrei. Volevo chiederle, ma i sadducei che non credono nella risurrezione, nell'aldilà, che visione hanno dell'Apocalisse?
Pessima, li odiavano. No, perché loro consideravano, ma da un certo punto di vista, loro erano dei bravi protestanti, cioè sulla scrittura dell'Antico Testamento il regno di Dio è qualcosa di completamente diverso, non c'è una vita eterna, non c'è una risurrezione, non c'è un giudizio finale e la storia va avanti. E poi loro vedevano malissimo l'Apocalittica e tutti quelli che erano legati, tant'è che il buon Giuseppe Flavio, quando per esempio racconta di Giovanni Battista, lo ripulisce, siccome aveva stima comunque del personaggio, però lo ripulisce completamente di ogni predicazione scatologica, diventa un maestro come dire, di virtù. Per cui noi sadducei, vabbè, Giuseppe Flavio probabilmente non era un sadduceo, ma secondo me si muoveva su quella linea perché non è assolutamente interessata a questo tipo di speculazioni apocalittiche, per cui i Sadducei assolutamente negavano qualsiasi legittimità all'apocalittica proprio sulla base, diciamo così, di una loro versione della sola scrittura. Se la Torah è la scrittura, nella Torah non esiste il regno a venire, punto. Per cui,
grazie.
Prego.
Faccio una domanda che forse denota solo ignoranza, e mi scuso. Quando lei ha tratteggiato prima il cambiare delle posizioni, il crescere delle posizioni, ha parlato di una posizione iniziale in cui il peccato, l'origine del peccato era fuori dall'uomo. Uh-huh. Mi pare di aver capito bene questo accenno. Chiedevo, i primi versetti del capitolo 6 della Genesi, quando si parla dei figli dell'uomo, c'entrano, sono dentro quest'ambito di discorso o invece hanno un'altra origine, un altro valore?
Assolutamente sì, ci sono due possibilità, ma diciamo una via. Si tratta di una rilettura probabilmente di una storia antica, per cui da una parte il libro dei vigilanti legge la storia degli angeli vigilanti in termini di origine extraumana del male. L'autore biblico invece in Genesi 6 come dire, demitizza questa storia, la priva di ogni valenza teologica in questo senso e ne fa una storia antica di chiama gli eroi, no? I giganti che sarebbero gli eroi dell'antichità e chiude lì il discorso. Adesso una possibilità è che siano due sviluppi indipendenti della stessa storia, delle stesse, come dire, sì, della stessa mitologia, se vogliamo, oppure, e ogni tanto ho la tentazione di pensarlo, l'autore biblico, che più o meno scrive appunto quel testo lì, probabilmente di epoca persiana, l'autore biblico ce l'ha già con chi cominciava a pensarla come gli enotici, e dice, toglie ogni valenza teologica a quel discorso, per cui è una lettura anti-enochica della storia dei vigilanti. Però ecco, datare quei testi è sempre un'impresa molto ardua, quindi il discorso rimane molto aperto.
Io avevo due piccole domande. La prima un po' nella linea di questa che è appena stata fatta, cioè però portando il discorso sulla riflessione del male, no? Perché oltre il peccato, appunto, mi sembrava che il tema più generale fosse il male. Allora, un po' l'abbiamo fatto nelle lezioni che abbiamo fatto con Maurizio durante questi anni qua, però mi piaceva sentire il tuo pensiero e la tua spiegazione su questo, cioè come si pone il rapporto la riflessione sull'origine del male a partire dagli enochici e i testi precedenti. La letteratura precedente, e mi chiedevo così, non so se in questo c'è anche un segno del progredire della storia di questa comunità credente nel rapporto con altri universi culturali, quindi l'esperienza dell'esilio, tutte queste cose qua, non so, forse è una domanda che non c'entra niente perché sono molto incompetente e colgo l'occasione per dire anch'io il mio grazie per il panorama che ci hai dato, che ci fa capire quanta strada abbiamo ancora da fare. La seconda domanda è un pochettino più a margine, ne sono perfettamente consapevole, però alla base diciamo così, una delle tesi, delle filoni spirituali che anima la nostra rapporto con la scrittura, l'esperienza con la scrittura, è quella della speranza. Oggi mi sembra di poter dire così, della speranza di poter cogliere anche una certa unità all'interno del testo biblico, così come ci è stato trasmesso nel canone che noi leggiamo. Allora, tutti questi studi e queste cose che stiamo facendo, come fa a evolvere questo concetto di unità della scrittura e di interpretazione della scrittura? Che noi abbiamo ereditato, abbiamo un testo ad esempio di Don Giuseppe su questo molto forte, che secondo me non possiamo accettare oggi così com'è, ma come evolve? C'è ancora la possibilità di parlare di unità della scrittura o solo di alcuni filoni che sono una costante? come si pone questo problema? E l'esegesi di oggi, se lo pone questo problema, è un problema che abbia ancora un senso per la nostra fede?
Sì. Scusate un secondo solo.
Posso, mi inserivo una domanda, farei anch'io una domandina, una precisazione più che altro. Prima, motivando il fatto che nel canone ebraico non siano entrati i testi apocalittici, se ho capito bene, diciamo, il fatto che questi testi in qualche modo rappresentassero la ribellione a Roma, siccome la ribellione e poi diciamo è costata sangue, è stata una disfatta, adesso mi vengono le parole, scusa, un grande dramma, ecco, questo è stato interpretato come mancanza di spirito di profezia, perché non avrebbe dovuto condurre a un Natale bagno di sangue. Era questo il senso.
Sì, su questo rispondo subito. Sì, c'è anche questo fatto, nel senso che appunto hanno fallito miseramente trascinando il popolo nella distruzione. Per cui, diciamo così, dietro a queste apocalissi, a questo tipo di spiritualità, c'è anche un grande fallimento storico, per cui anche questo sicuramente ha giocato nel discorso. Sono totalmente d'accordo. Sulla prima domanda, cioè la relazione un po' di questi discorsi vigilanti, eccetera, rispetto al loro ambiente. La mia idea è questa, però è chiaro che si viaggia sempre un po' su un terreno fragile, perché i documenti di quel tempo non ci aiutano molto. La mia impressione è questa, cioè le idee che stanno dietro al libro dei vigilanti, per cui questa idea di una vita oltre la morte, di una, come dire, di una corruzione dell'esistenza, dell'esistente, del mondo creato da Dio, eccetera, eccetera. Secondo me erano idee che c'erano in Israele già da tempo antico. Ma la tradizione sadocita, cioè quella che ha poi scritto la Torah e ha riscritto i libri dei profeti, ha fatto l'edizione dei libri dei profeti, nega qualsiasi statuto teologico a queste idee. Per cui l'idea dello Sheol, per esempio, non ha nessuno statuto teologico nell'Antico Testamento, è semplicemente diventata un'immagine poetica, più o meno, della morte, che è considerata come l'ultima parola sulla vita. Per cui, secondo me, la Bibbia che noi abbiamo rilegge rilegge la sua tradizione religiosa in un senso molto preciso, negando uno statuto teologico a queste idee. Idee che invece ricevono uno statuto teologico nel primo libro di Enoch e diventano le idee fondanti per un sistema, una visione del mondo molto diversa da quella sadocita, che poi si sviluppa, e come abbiamo visto, nell'enochismo, e influenzerà i principali movimenti del giudaismo ellenistico romano. E questo mi porta, e quindi di qui secondo me c'è una, per ritornare anche alla domanda della signora prima, secondo me qui c'è proprio un contrasto, cioè secondo me Genesi 6 vuole proprio negare lo spazio, togliere qualsiasi spazio a quelle idee legate alla figura degli angeli vigilanti, al loro peccato, quindi al male sarebbe introdotto nella creazione dal loro peccato. E questo mi porta alla seconda domanda, che è una domanda veramente impegnativa, nel senso che c'è tutto il filone della lettura dell'esegesi canonica della Bibbia, che da un punto di vista teologico è fondamentale. Secondo me ci hanno quella ricerca che a livello internazionale è legata molto alla figura di Childs, non so se vi ricordate, se vi è capitato tra le mani, cioè questa idea di dire ok, va benissimo tutta la ricerca filologica, storia delle fonti, storia della redazione, eccetera, eccetera, tutto va bene, però ricordiamoci che prendere la Bibbia è un canone fatto di Antico e Nuovo Testamento e quindi bisogna dare una lettura canonica, bisogna anche dare, avere una lettura canonica della Bibbia che dia un senso teologico o rifletta il senso teologico di questa relazione tra Antico e Nuovo Testamento. E io sono ancora convinto che questo approccio sia valido, sia importante e abbia tutto il suo significato, perché comunque il nostro canone, la nostra scrittura sono l'Antico e il Nuovo Testamento e non è il libro di Enoch, per esempio. Detto questo, però, resta il fatto che se noi vogliamo capire il Nuovo Testamento, come diciamo così, da dove nascono le idee, come mai nell'Antico Testamento non c'è la vita eterna, nel Nuovo Testamento sì, come mai nell'Antico Testamento c'è un'idea del regno di Dio e nel Nuovo Testamento ce n'è un'altra, eccetera, eccetera. Beh, se non ci mettiamo, almeno dal punto di vista storico, il primo libro di Enoch, noi non capiamo più nulla, perché allora parliamo di due mondi incomunicabili. E quindi teologicamente, francamente, non saprei come risolvere la questione. Perché oggettivamente non è che possiamo riaprire il canone e metterci dentro il primo libro di Enoch, anche perché comunque il libro di Enoch c'è tanta altra roba che poi nel cristianesimo non ha avuto un suo sviluppo, non è stata accolta. Quindi io penso che storicamente questa letteratura è imprescindibile, cioè non possiamo capire il contesto del Nuovo Testamento e tante sue idee senza conoscere il primo libro di Enoch, ma anche altre letterature. Però teologicamente è chiaro che noi dobbiamo fare i conti con un canone ben preciso e comunque sia questo, non so come dire, Enoch ci aiuta a comprendere come mai, qual era il mondo spirituale, la visione del mondo di Gesù e dei primi cristiani. Però è anche vero che teologicamente il punto di riferimento sono la Torah e i profeti e non è il primo libro di Enoch. È citato come scrittura nella lettera di Giuda e nella seconda lettera di Pietro, questo è vero. Però Gesù parla sempre di Torah e profeti, quindi il punto di riferimento teologicamente parlando è lì. Storicamente parlando però noi abbiamo bisogno di Enoch per capire questo elemento. Teologicamente, come mettere insieme queste due constatazioni? Lascio la palla al mio collega Ferrari di teologia sistematica, così impara.
Forse si può dire che sicuramente Gesù si riferisce alla Torah e ai profeti, il centro teologico è lì, però legge la Torah e i profeti con le idee, con alcune idee di prima Enoch.
Vede, sì, quella concezione del mondo.
Vede nel capitolo terzo della Genesi Satana, eccetera. Cioè, voglio dire, è un problema, rimane, le idee che Gesù ha non sono le stesse dell'Antico Testamento, saducita, ma sono le idee con cui lui legge l'Antico Testamento. Non so se questo la pensi anche tu così.
Sì, no, sono d'accordo, assolutamente. Cioè, ormai il giudaismo da cui viene Gesù è quello, cioè è profondamente influenzato da quella visione del mondo. E chiaramente anche loro tendono a vedere delle storie dell'Antico Testamento comunque sia anche la giustificazione di quello che è la loro comprensione del mondo. Sì, Paolo chiaramente attribuisce ad Adamo ed Eva la corruzione del mondo, la morte, l'irruzione del peccato. Quindi, cioè, in realtà, poi è lui il primo che chiaramente attribuisce, cioè sposta il peccato dei vigilanti su Adamo ed Eva, sostanzialmente. Qui è molto interessante questo, però sì. Loro rileggono chiaramente la Bibbia alla luce di queste idee, di questa visione del mondo. Ma oggi pomeriggio lo vediamo anche, perché dietro un po' tutto questo c'è anche il libro di Daniele. Il libro di Daniele è fondamentale per capire questo passaggio, cioè un libro assolutamente mosaico, ma impregnato di una visione del mondo enochica, se volete.
Scusa se insisto ancora sull'universalismo, perché volevo chiederti questo, sì. Perché prima siamo andati subito sul cristianesimo, invece a me interessava in rapporto appunto un po' alla linea apocalittica, nel senso che noi abbiamo nella Torah, per dire, i primi 11 capitoli che sembrano collocare tutto il tema dell'elezione dentro una prospettiva universalistica, non contrapporla, ma come funzionale a un quadro universale. Eppure, appunto, è una Torah che è molto lontana dalla prospettiva, ad esempio, dell'enochismo, no? Dall'altra parte, l'apocalittica tiene, mi sembra che sia uno, anzi, quando prima avevi fatto gli elementi un po' caratteristici dell'apocalittica, mettevi anche l'universalismo. Allora, è una categoria presente in entrambi i fronti, nella Torah, nel filone sadducita e nel filone apocalittico più enochico. Però a Qumran invece mi sembra che l'universalismo sia molto... Non so, volevo chiederti ancora, in riferimento appunto a un quadro di letteratura e di idee, anche al di là del cristianesimo in sé.
No, guarda, l'universalismo, diciamo così, è presente nell'Antico Testamento in diversi ambiti, ma quando si va poi alla letteratura più apocalittica, secondo me scompare abbastanza. Cioè, ci sono alcuni, per esempio, nell'Apocalisse di Abramo c'è una strana visione a un certo punto che sembra aprire alla possibilità della conversione di alcuni pagani, ma normalmente le nazioni pagane, quando, tra l'altro, quando vengono considerate, perché spesso e volentieri è un discorso puramente interno a Israele, non ci sono neanche dei riferimenti alle nazioni pagane. Quando vengono menzionate, in genere fanno una fine abbastanza atroce. Quindi, nel mondo dell'Apocalissi, secondo me, il tema dell'universalismo scompare parecchio. In primo Enoch è un po' strano, perché certe volte c'è una forte chiusura, altre volte non si capisce se non ne vogliono neanche considerare o se invece poi alla fine comunque qualche cosa si recupera. Ma normalmente, se vogliamo trovare dell'universalismo, dobbiamo andarla a cercare nella letteratura giudaico-ellenistica. Lì le aperture sono molto più ampie, molto. Naturalmente tutto visto da Israele, molto israelecentrico, però non so, la lettera di Aristea sostanzialmente dice che i pagani colti possono raggiungere la conoscenza di Dio, mentre gli ebrei sono avvantaggiati perché ce l'hanno per rivelazione, però anche il pagano colto può essere in comunione con Dio di Israele e con gli ebrei. In filone di Alessandria ci sono molti, molti spunti interessanti e così via, cioè ce ne sono... Lì veramente il discorso è molto più articolato e anche preso in considerazione. Io spesso ho l'impressione che all'Apocalisse non gliene importi talmente niente dei pagani che non li menzionano neanche. Adesso vado un po' a memoria, però non mi viene in mente un passo dove le nazioni non vengono a Sion se non per prendere bastonate o per finire sciolte nel fuoco, cioè roba del genere. In genere le immagini sono un po' quelle.
Io volevo porre una questione di questo tipo. In questo discorso noi pensiamo...
Si sente poco.
Scusa?
Si sente poco, avvicinati al microfono.
Non so dov'è, in questo affare comunque ci provo. Anzi, aspetta che metto le cuffie che hanno un microfono più... cui collocazione è nota. Ecco qua.
Mi sente bene.
In questo discorrere, mi sentite adesso? Si sente? Pronto?
Sì, benissimo, sì, benissimo.
In questo discorrere si fa riferimento, scusate la semplificazione del ragionamento, ma si fa riferimento a Gesù, alla natura umana di Gesù, che ovviamente vive pienamente in un contesto fisico, culturale, ideologico, politico, di cui è consapevole, di cui fa parte, di cui fanno parte le persone con cui vive, di cui faceva parte la sua famiglia, fra virgolette, in cui è cresciuto, sua madre, suo padre, eccetera. Ma c'è anche la natura divina di Dio, cioè di Gesù. Cioè Gesù vede quella storia con una unitarietà definitiva, fra virgolette. Forse è nostra la fatica di capire, anche se poi alla fine noi siamo chiamati a un'apertura nel senso di ricevere un dono. Per cui giudico assolutamente utile, essenziale, arricchente questa esplorazione del contesto umano di Gesù, ma, come dire, rimango tranquillo nella mia fede, se così posso dire con grande presunzione. Ho finito.
Sì, non è che ho una risposta a questa affermazione, mi sembra sì importante comunque ricordarlo, cioè non... da una parte noi siamo esseri storici, cioè noi viviamo nel tempo e nello spazio, per cui uscire da questa dimensione è impossibile, però è chiaro che in Cristo questa storia prende una, come dire, ha un altro punto di vista sulla storia. Però quello che è interessante è che lui ci parla in termini storici, noi lo incontriamo nel Gesù storico, nel Gesù che ha vissuto, che ha parlato, che ha fatto, detto, eccetera, eccetera. Quindi questa dinamica è assolutamente imprescindibile. Naturalmente più noi conosciamo la storia del tempo di Gesù, più questo Gesù storico, Gesù della storia, ci riesce un po' più chiaro, un po' più comprensibile anche, e riusciamo anche a cogliere meglio il messaggio che ci viene trasmesso, sì.
Allora, grazie Eric. Ci fermiamo qui perché abbiamo raggiunto il massimo del nostro tempo. Ci vediamo nel pomeriggio.
Ci vediamo alle 3:30 allora.
15:30, sì.
Quindi vorrei...
Buon pranzo a tutti.
Grazie. Vorrei chiedere una cosa, professore. Ho visto che quando ci ha fatto la carrellata e questa introduzione su tutte le... sì, insomma, l'apocalittica, aveva sotto mano degli appunti.
Ah, sì.
Se c'è una parte di appunti che potrebbe condividere, perché sarebbe utile per noi avere tutti quei testi, quei nomi, insomma, che ha citato.
Sì, nel senso, questo intervento, poi naturalmente in forma più ampia, eccetera, sarà pubblicato, credo, sul prossimo numero della rivista biblica, che è dedicato al tema dell'apocalittica, un numero monografico. Per cui appena esce faccio in modo da... Ma immagino che mi manderanno l'articolo, una copia dell'articolo, per cui appena esce ve lo mando, così lo avete a disposizione.
Benissimo, grazie. Grazie.
Avete anche tutti i nomi, i riferimenti bibliografici, non venite matti.
Sì.
Grazie.
Va bene.
Grazie. A dopo.
Allora, buon appetito e ci vediamo alle 3:30. A dopo.
Arrivederci.
Grazie mille, a dopo.
Arrivederci.